Palla in Tribuna. In studio Alberto Rugolotto.
Buon pomeriggio, buon inizio di settimana umido, dobbiamo dire così, su Parma e provincia ancora la pioggia, ma il bel tempo è all'orizzonte e un inizio di settimana molto positivo chiaramente per il Parma, che ha vinto a Terni, ha vinto bene, ha guadagnato di nuovo dei punti sulla seconda e la terza in classifica, un punticino rispettivamente, diciamo che ha ripreso quello che aveva lasciato con gli ultimi due pareggi. Faremo il punto su tutto questo in trasmissione con i nostri ospiti, con voi che ci scrivete al 333-9200-170, già diversi messaggi, ma partiamo subito facendo il punto della situazione in questa giornata in cui il Parma ha ripreso gli allenamenti a Collecchio. Sentiamo. È con questo gol di Matteo Bianchetti in pieno recupero che la Cremonese è riuscita ad espugnare il Braglia, a battere il Modena e a restare nella scia del Parma, recuperando il secondo posto ai danni del Venezia, sconfitto dal Como. La nuova classifica sorride però ai crociati, che guadagnano un punto sia sulla seconda posizione che sulla terza, oltre a distanziarsi dai lagunari e a portarsi a ben 13 punti dal Palermo, tra le squadre più accreditate dopo il mercato di riparazione per giocarsi la promozione diretta. Senza dimenticare che nel prossimo turno ci sarà un altro scontro diretto, Cremonese-Como, che toglierà punti a qualche avversario. Vietate le tabelle in ogni caso al Multi Training Center di Collecchio, dove la settimana è ricominciata con un allenamento mattutino. Il Parma di Pecchia sembra non subire la pressione della capolista, anche quando i precedenti due pareggi avevano fatto recuperare punti alle inseguitrici.
Non dobbiamo dare risposte, noi dobbiamo confermare quello che dobbiamo fare sul campo. Il nostro è una partita e... Però sposterei sempre di più il focus da qui in avanti sulla partita. Una partita che la mia squadra deve giocare, deve pensare ai tre punti, tutto quello che c'è intorno, le inseguitrici, gli scontri diretti, l'allungo, la corta e la fuga, è un contorno che crea solo fastidio e si sprecano energie inutili.
A Terni si è di nuovo vista tutta la potenza offensiva dei gialloblu concretizzata, pur con qualche occasione sciupata di troppo. La squadra è apparsa più coperta e con più filtro a centrocampo, mentre in difesa gli errori sono stati limitati al netto di un Cicizzola ancora incerto su qualche pallone. Per l'anticipo di venerdì col Brescia tornerà a disposizione Balog, da verificare le condizioni di Bernabé.
Palla in Tribuna.
E questo è il punto in casa crociata. Già alcuni messaggi, ne leggo un paio prima di andare dal nostro primo ospite. Daniele da Medesano scrive: a Terni, con un assetto tattico più equilibrato, con un centrocampo a tre, si è rivisto il Parma, specialmente la prima mezz'ora arrembante, che arrivava sistematicamente primo sulle seconde palle. Grande Bonni, Cipriani ha fatto vedere che con la fiducia e la ritrovata condizione psicofisica sarà fondamentale per il finale di campionato. E poi ancora, sarebbe stato più positivo se all'ultimo secondo non avesse fatto gol a Cremonese, un Modena veramente di Nador, scrive il nostro ascoltatore. Bisogna sempre stare all'occhio perché qualsiasi passo falso è vietato. Speriamo nel prossimo Cremonese-Como, anche se non vedo sinceramente un gran Como in trasferta. Gran gol comunque di Cutrone nella partita col Venezia, scrive Davidone. Io saluto, lo ringrazio per essere in nostra compagnia, Marco Balestrazzi. Buon pomeriggio, Marco.
Ciao Alberto.
Grazie di essere con noi. Ricordiamo che proprio tu hai commentato in diretta qui su Radio Parma, in esclusiva, come sempre, Ternana Parma. Stasera invece alle 21 torna Bar Sport, ma intanto, Marco, hai sentito qualche messaggio? Già c'è soddisfazione. Un Parma che ha ritrovato alcune peculiarità che insomma forse va un po' lasciato per strada in due pareggi, certamente molto diversi, comunque positivi. Resta qualche difetto, però insomma una squadra che come maturità riesce a mettersi alle spalle anche qualche mezzo passo falso.
Sì, sì, è una sintesi che condivido. C'era stato... Poi dopo vengono un po' enfatizzate le critiche e dopo che si è vinto dicono no, perché c'era chi parlava di crisi. Allora, col Cosenza e Parma secondo me ha giocato una delle partite peggiori e poteva anche perdere. E allora qualcuno ovviamente si è un po' preoccupato, mica che ci nessun dramma, per carità, però insomma abbiamo visto un Parma un po' in calo. La risposta di Terni è stata molto importante ed è stata l'ennesima risposta positiva dopo un passo falso, per cui a Venezia si era perso 3-2 la gara dopo, il Parma ha battuto il Como, e dopo l'Ecco c'è stata la grande volata di fine anno con le rimonte sul Palermo, sul Modena, e anche lì Parma ha reagito bene. Dopo la sconfitta di Modena, 3 vittorie consecutive, e dopo la prova, forse, secondo me, una delle prove meno convincenti contro il Cosenza, è arrivata una vittoria esterna. Quindi, secondo me, il Parma proprio mantiene questa attenzione sul campionato costante che le altre fanno più fatica ad avere. Devo dire che la classifica che si è andata delineando adesso è, a quanto pare, corrisponde abbastanza alla realtà, forse non delle squadre più forti, perché secondo me il Venezia è più forte del Como, ma ha delle distrazioni evidenti, ha qualche problema da risolvere in società, per cui forse il Como è un po' più sul pezzo. Comunque il Como in casa non si è fatto battere dal Parma, e la Cremonese secondo me oggi vale il Parma, però nelle prime 3 di campionato ha perso tantissimi punti e li sta pagando tuttora.
Ah, sì, sì, è vero. Probabilmente la classifica va poco alla volta fotografando effettivamente i valori di questa Serie B. Marco, alcuni hanno citato, insomma, tra le note che hanno portato a questa vittoria, anche il centrocampo più coperto. Ricordiamo che era fuori Bernabé. Tu come la vedi su questo tema?
Ma a me sono piaciuti 3 centrocampisti. Per la prima volta io ho visto il Parma che non ha accusato l'assenza di Bernabé. E quindi questo è un dato positivo. C'era tanto equilibrio, per parlare di squadre che giocano a 3,5, che hanno così tanto equilibrio, ma anche iniziativa, mi viene in mente l'Inter, che gioca con 3 a centrocampo, con tanto dinamismo e a volte crea la superiorità numerica, fanno girare il pallone veloce. Nella prima mezz'ora sono stati davvero molto gradevoli. Poi a me piace tantissimo questa attitudine che hanno le squadre, poi che stanno facendo meglio nel calcio italiano, di andarsi a prendere il pallone nella metà campo degli altri, per cui di conseguenza anche con un'aggressività, una densità tale, poi si dimezzano le occasioni lasciate agli altri, la manovra lasciata nelle mani degli altri, perché Ternana nella prima mezz'ora non sapeva più cosa fare. Dopo il Parma ha alzato un po' il piede dall'acceleratore, un pochino ha sofferto, soprattutto quando piovono i palloni in area, ci vai tu, ci vado io, insomma si rischia un pochino. Poi il Parma è incappato in una giornata no di Koulibaly, perché il rigore al 45esimo non ci sarebbe stato se fosse stato più cauto, e nel gol subito ci ha messo, insomma, ha perso un pochino l'uomo, lì ci ha messo anche una manina, secondo me, un po' incerta Cicisola, che però dall'altro lato ha fatto l'assist. E fanno, ma anche i difensori centrali che fanno un lancio così, innescando il centravanti, ce ne sono pochi.
Ah, sì, sì, questo è vero, va sottolineato. Marco, forse l'abbiamo detto tante volte, il cambio continuo di uomini in difesa probabilmente continua a non agevolare, detto che poi il Parma contro la Ternana, a parte insomma un quarto d'ora, non abbia sofferto più di tanto.
Secondo me, diciamo che a livello di fase difensiva, ovvio che lavora tutta la squadra, però sugli episodi secondo me ci sono delle carenze, nei singoli. Con tutta la scaramanzia del caso, io l'anno prossimo opererei almeno per il 50% delle pedine, e starei un po' attento anche al fatto che comunque Cercati nella massima serie non ci ha mai giocato. Poi dopo ovviamente vanno valorizzati i giocatori così, però dal punto di vista prettamente difensivo mi sembra che quello che abbia retto, che ha giocato la partita migliore, sia stato Del Prato, che nel secondo tempo ha avuto il suo bel da fare. E poi bisogna capire come si creano gli equilibri nella stagione successiva, ma questo è un discorso che faremo più avanti. Però insomma, dietro, ma ho riguardato i primi 2 articoli dell'anno dopo le partite con la Ferrari e Cittadella, e l'impressione è che servisse una figura alla Romagnoli, certo, che anche ieri era titolare in Serie A Frosinone, e vedremo se l'anno prossimo si sentirà questa necessità.
Marco, guarda, ti chiedo un'ultima cosa. Prima di ricordare un po', di chiederti qualche anticipazione su stasera. Leggo un messaggio. Buongiorno, anche gli avversari si sono adeguati come Parma nella rete all'ultimo respiro, scrive Ferro, chiaramente il riferimento è alla vittoria della Cremonese. E poi questo messaggio: guai a pensare di essere già in Serie A, la Cremonese non molla mai come noi, ma dobbiamo continuare a vincere, nessuno pensi già di essere in Serie A. Io credo che su questo, Marco, tu probabilmente meglio di me hai il polso della situazione. Tra i tifosi non credo che ci sia questa convinzione, insomma anche le delusioni degli ultimi anni forse hanno portato ancora più saggezza, ma non credo che nemmeno la squadra, l'ambiente crociato pensi di essere già in Serie A. C'è molta consapevolezza e molta maturità secondo me quest'anno.
Secondo me ce n'è tantissima in squadra e in società. In giro non so, sai, perché io vedo già gente che dice
che esulta.
Prendiamo il biglietto perché quel giorno lì festeggiamo la promozione. No, un pochino c'è, però devo dire anche una cosa. Stamattina facevo due conti. Il Parma deve fare, per essere certo, oggi di andare in Serie A, deve fare 22 punti. Perché giocano contro Cremonese e Como la prossima.
Certo.
E attenzione, a noi deve interessare fino a un certo punto, poi se la Cremonese si avvicina. Certo, è meglio restarli da soli, ma è la terza. Se la Cremonese batte il Como la prossima e il Parma ne approfitta, ha scavato un solco, direi. Poi è chiaro, dietro ci sono il Venezia, il Palermo che ne ha perse due di fila, mi sembra lontanissimo dal poter ambire la promozione diretta. Il vantaggio su Palermo e Catanzaro è veramente consistente. Insomma, se in Serie A dicono che solo un fatto clamoroso può togliere lo scudetto all'Inter, spesso che lo stesso tagli fuori Palermo e Como, quindi ha altre due avversari e due incognite che sono Venezia e Como. Ecco, se la Cremonese per certi versi può dare una mano al Parma nella prossima, ma si potrebbe anche tifare proprio Cremonese spudoratamente, perché può mettere un'ipoteca molto pesante. Ecco, ammesso il fatto che per me Parma ha un avversario che vale il Como in questo momento, che è il Brescia.
Sì, sì, è vero, sono d'accordo con te. Peraltro molto interessante la prossima gara contro il Brescia, che pian piano poi è salito. Poi rivedremo la classifica, ma insomma è il settimo posto. Marco, allora, di tutto questo, numeri annessi, parlerete questa sera a Bar Sport dalle 21. Chi ci sarà con te?
Allora, siamo in tanti stasera, tante voci, ci sono, torna a trovarci Romeo Azzali, quindi l'analisi tattica affiancata alla consueta analisi di Luca Romenghi, torna Stefano Frigeri, torna Gianluca Zurlini, che ci aiuterà anche a orientarci un po' nelle tempistiche, nella casistica del discorso stadio. Lui probabilmente è il collega che segue con maggior attenzione la dinamica proprio dello stadio di Parma, poi parliamo anche magari dello stadio, del secondo stadio, ma prima c'è il discorso dello stadio di Parma.
Certo.
E ci collegheremo con Paolo Grossi, che ovviamente può offrire un altro punto di vista sulla partita di Terni, ma io direi più in generale sull'universo Parma, anche su quello che bisogna fare in ottica futura. Quindi abbiamo tanti ospiti, tanti punti di vista. Naturalmente poi aspettiamo i messaggi, gli audiomessaggi entro le 19:30, abbiamo tanti spunti, quindi dalla partita con la Terrana a quella col Brescia, passando anche dallo stadio.
Molto bene, Marco, allora come sempre buon lavoro a te, Eleonora Antonico, appuntamento a stasera, grazie di essere stato con noi.
Ciao.
Grazie Marco. Marco Balestrazzi con noi in diretta. Vediamo qualche messaggio, perché già ce ne state mandando molti al nostro numero, che come sempre ricorda il 333 920 0170. L'unico rimpianto è essersi accontentati a Como, loro avevano molte assenze, Cutrone, Baselli e altri, scrive Romano. E poi Koulibaly ha sbagliato, ma non può essere messo in croce, non può giocare a sinistra, è tutto destro ed entra sempre col piede forte anche quando dovrebbe usare il sinistro. Qualcuno dovrebbe già capirlo. Sì, non credo che noi l'abbiamo messo in croce, certamente abbiamo sottolineato la sua giornata, no. Detto questo, sì, è vero, un giocatore ha una corsia nella quale è più forte e un'altra nella quale è meno forte, però è anche vero che un giocatore in Serie B dovrebbe usare bene entrambi i piedi, secondo me, e su questo vediamo che i passi indietro sono stati tantissimi, ma intendo in tutta la cadetteria, proprio come livello generale di qualità. E Marco da Glasgow scrive: molto bene sabato con i tre centrocampisti in mezzo, da rivedere un po' la difesa, ma nel complesso una gran bella risposta dopo due gare così così. Venerdì altra partita fondamentale. E poi Cremonese Como a segno all'ultimo secondo, come abbiamo fatto noi tante volte, bisogna essere consapevoli e concentrati per l'obiettivo. Pecchia ha trovato una bella soluzione per il centrocampo, Cipriani deve giocare insieme a De Stevez per avere più equilibrio, scrive Ampo 60. Buongiorno, forse è un caso, ma abbiamo appena trovato un campo non pesante e abbiamo fatto una gran partita. È vero che il campo è lo stesso per tutti, ma sicuramente le squadre che giocano a calcio sono più penalizzate rispetto a quelle che giocano a calcio. Beh, sì, certo, questo condivido assolutamente, lo dicevamo, eravamo stati anche un po' criticati su questo, lo dicevamo per quanto riguarda la sfida di Lecco, che il Parma perse, Parma che pagò il campo, che è uguale per tutti, però chiaramente una squadra che ha un tipo di gioco che è fatto di fraseggio nello stretto, a terra, con triangolazioni offensive, eccetera, paga di più, ma insomma fa parte del gioco, però è giusto sottolinearlo. Ancora una domanda, ci scrive Mattia: sabato ho avuto l'impressione che Manna sia stato, per così dire, un po' svogliato per la panchina, arrabbiato, lui dice, per la panchina. Ho notato che nel primo gol forse è stato l'unico a non andare a risultare come gli altri componenti della panchina, forse si aspettava di giocare dall'inizio, visto che, scrive il nostro ascoltatore, c'erano emissari di Juventus e Borussia Dortmund. Ma io questo non lo so, non ero a Terni e non ho contezza, non credo, mi sembra che tutti i giocatori siano inseriti nel gruppo anche a livello, come dire, agonistico, psicologico. Cito sempre l'esempio di Čolak, che avrebbe anche diverse ragioni per essere arrabbiato e poco utilizzo, e magari lo è, però comunque appare sempre inserito, festeggia con tutti e non dà l'impressione di essere arrabbiato. Ancora un ultimo messaggio prima di sentire Pecchia. Volevo fare una considerazione, ma chi ha un centrocampo più forte del nostro con Estevez, Cipriani e Bernabé con alternative Hernani? Dispiace per Somma, ma in questo momento del campionato ci vogliono solo certezze, non si può sbagliare, scrive Roberto, insomma, che sottolinea il valore del centrocampo del Parma. Vittoria da Cremonese in 10, scrive invece Fabrizio. Vittoria della Cremonese in 10 contro 11 è una gran vittoria, come ha ritrovato Cutrone. Venerdì ci deve essere un Tardini trascinante, pioggia o non pioggia, un Tardini che trascini la squadra e non viceversa. Poi il nostro ascoltatore si complimenta proprio con Marco Balestrazzi, che abbiamo sentito prima, per l'analisi sulla difesa, dice. Allora, a proposito di analisi del match, sentiamo cosa ha detto Pecchia nel post gara dello stadio Liberati.
Una partita vinta, questo è un dato di fatto, e contento, ovviamente felici, perché è sempre molto impegnativo vincere contro una squadra in salute, una squadra con giusto entusiasmo. Dico che è una partita in meno e guardiamo avanti, ci sono ancora 10, praticamente 30 punti in palio e che ancora possono decidere tante cose.
Mister, in una logica posizionale abbiamo visto che la sua squadra difendeva in un modo a centrocampo e attaccava in un altro, questo naturalmente ha dato molto equilibrio e forse è riuscita ad avere la meglio soprattutto nel primo tempo nei confronti dell'avversario.
Ma per quanto riguarda la fase di non possesso c'è una certa rigidità, chiede una certa rigidità da parte di tutti i ragazzi in modo di poterci lavorare, coprire e recuperare. Quando abbiamo la palla c'è assoluta libertà in tutti gli interpreti, la capacità di voler giocare in velocità, con qualità, e nella prima parte l'abbiamo fatto veramente molto bene, e concedendo poco, anche se per quel poco comunque potevamo riaprire una partita.
Senti, quanto è stata importante questa vittoria, al di là dei tre punti, dopo questi due pareggi consecutivi, ha ridato un po' di vigore e un po' di morale?
Ma io non avevo bisogno del morale, ve lo dico francamente, e che serve per vincere le partite, sono tre punti in più, quindi la classifica assume un aspetto diverso, però non cambia quello che è la mia considerazione nei confronti del lavoro che stiamo facendo, nei confronti dei ragazzi e dello spirito.
Oggi hai portato avanti ancora il solito, ma non è una negazione, questo, il solito turnover, no? L'hai fatto pensando alla Ternana o pensando un po' anche al tuo Parma?
No, io penso ai miei, e ovviamente devo tener conto di una squadra, della squadra che affrontavamo, perché ha gioventù, ha forza, ha energia, e devo tener conto di tutto il gruppo, anche delle partite che abbiamo fatto, del carico che hanno nelle gambe, ma soprattutto anche nella testa, perché alcuni giocatori, a parte oggi, insomma, Bernabé out, avevamo tutti dentro, e queste partite, anche così ravvicinati, mi permette di sollecitare tutto il gruppo, di tenerlo tutto vivo, tutto dentro, e ha avuto grandi risposte.
È una risposta anche agli inseguitori, a chi ti insegue un po'?
Ma non dobbiamo dare risposte, noi dobbiamo confermare quello che dobbiamo fare sul campo. Il nostro è una partita, e però sposterei sempre di più il focus da qui in avanti sulla partita. Una partita che la mia squadra deve giocare, deve pensare ai tre punti, tutto quello che c'è intorno, gli inseguitrici, gli scontri diretti, l'allungo, la corta e la fuga, è un contorno che crea solo fastidio e si sprecano energie inutili.
Ancora due domande velocissime. Quanto pesa però essere in fuga dall'inizio? Se pesa?
No, che questa è una cosa che va tenuta in conto, perché stare lì e vincere e continuare a vincere. E mi rendo conto che tante volte fa notizia anche quando qualche squadra ci mette sotto e non si vincono le partite. Ma guardate che il Parma è una squadra di Serie B che compete con tante altre squadre fortissime. Ma io questo lo so benissimo, tante volte però questa situazione va a creare intorno al gruppo, e io insomma non una pressione, però un clima che in alcune situazioni non mi piace. Ormai noi, il nostro, come si suol dire, andava fatto, sulle altre possiamo incidere poco.
Come ha visto la Ternana? Se l'aspettava in questo modo, nel senso, la sua squadra nei primi 20 minuti è sembrata più vogliosa, no? Di andare subito in gol. La Ternana è venuta un po' piano piano, è stata un po' un diesel, no? Ha sbagliato anche diverse situazioni come il calcio di rigore, un palo, eccetera.
Sì, il nostro approccio è stato forte. Ma questo nelle ultime tre partite, anche se noi l'abbiamo oggi, rispetto a Como e a Cosenza, dopo il gol c'è stata la voglia e anche la capacità di trovare anche la via del secondo gol, perché poi ci sono gli avversari. Raimondo è un giocatore fortissimo, al di là del rigore, ma l'occasione che si è creata, il palo, è un giocatore che crea apprensione, oltre a tutta la struttura, con Pereira, un giocatore di qualità. Quindi subire anche loro, rispetto, ripeto, alle ultime due uscite, noi abbiamo fatto il gol, e quello chiaramente non che ha abbassato i ritmi, però ci ha consentito di poter gestire e vivere la partita in maniera diversa.
Le chiedo, sul 2-1, al gol della Ternana, forse la Ternana ha troppa frenesia? Ha facilitato un po' il compito di controllo da parte vostra, quindi le ripartenze sono state pericolose, un paio di situazioni sventate da Iannarelli?
Ecco, lì quelle partite secondo me non bisogna neanche arrivarci, perché il 2-1 ha riaperto la partita, anche l'entusiasmo di una squadra che spingeva, e noi c'è stato un momento in cui abbiamo anche sofferto la spinta con tante mischie, poteva succedere qualsiasi cosa, però ci sono state delle ripartenze che ci lavoreremo. Perché queste partite non bisogna arrivarci in questo modo, perché anche sì, poi l'abbiamo fatto il 3-1, ma c'è anche la possibilità di andarla a chiudere definitivamente.
Ma io dico sul fronte della Ternana.
Ma sul fronte della Ternana, il fatto di andare a ricercare il gol, è chiaro, ha cercato, noi eravamo bassi, non avevano tanti spazi, erano costretti poi ad andare per vie laterali e mettere le palle dentro. E non lo so se frenesia, non lo so, per anche una buona difesa nostra, e tante palle sono state intercettate e ci ha permesso poi di ripartire e di allungare. Avremmo potuto farlo meglio, però le palle in aria sono arrivate da parte della Ternana, da parte degli esterni, a casa Sole e di Stefano. Oh!
Palla in tribuna.
Questo era Fabio Pecchi. Allora, ancora un paio di messaggi prima di un po' di pubblicità. Fabio scrive, comunque non lamentiamoci di centrocampo difesa, siamo primi dalla prima giornata, è chiaro che si può migliorare, ma va benissimo così, forza Parma sempre. Poi ancora, vittoria di Terni per me è fondamentale, spartiacque per la promozione diretta, scrive Gabriele, che aggiunge giudico positivamente la vittoria del Como, e vedendo l'ennesima vittoria 1-0 da Cremonese mi rendo conto che a livello di gioco non c'è nulla a che fare col Parma. A questo punto i 9 punti in 3 partite credo siano alla portata. Ultima cosa, non mi aspettavo il crollo del Palermo, meglio così, non guarderei i risultati degli altri ma solo a noi stessi, un po' come insomma ha detto Pecchia, no? Franco dice a Terni, proprio Pecchi ha mandato in campo una formazione equilibrata e si sono visti i risultati. Poi nel secondo tempo l'allenatore con i cambi ha un po' complicato di nuovo la squadra, si vede che è più forte di lui, scrive il nostro ascoltatore, non convintissimo sempre, no? Dei cambi di Pecchia. Ci fermiamo, un po' di pubblicità, poi di nuovo insieme sentiremo anche Bonnì.
Oggi ho proprio voglia di pizza. Telefono subito a Pizza Fantasia Parma. 0521 25 73 73.
Pronto, Pizza Fantasy?
Vorrei ordinare, ma sono indecisa.
Non ha che l'imbarazzo della scelta. Pizza sottile e croccante, o con bordo alto, o mezzo metro e non solo. Insalatone, hamburger, fritti e tanto altro.
Allora prendo, non so, magari una prosciutto funghi, una quattro stagioni.
Pizza Fantasy, a Parma, in via La Spezia 57. Telefono 0521 25 73 73. Qualità e bontà, anche a domicilio.
Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135 AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito. Palla in tribuna, in studio Alberto Rugolotto.
Ben ritrovati ancora insieme in diretta con Palla in tribuna. Scrive, vediamo. Un altro ascoltatore, ci state scrivendo in tantissimi, vi ringraziamo, buondì da Mark. Io continuo a essere sempre più convinto che nella penultima di campionato Parma e Cremonese pareggiando festeggeranno entrambe la promozione in uno stadio Tardini esaurito in ogni settore con grande festa per entrambe le tifoserie. Insomma, Mark vede il futuro, ecco, legge la sfera di cristallo, vede questo anche per la matematica, ma insomma ancora presto. Ma Tutino non esulta più dopo ieri, uscito dopo 10 minuti e perso il derby in casa. Ancora mi chiedo come abbiamo fatto a far sembrare più forti di noi il Cosenza. Rino scrive invece: non voglio dire che lo avevo detto per i tre centrocampisti, ma la partita di Terni comunque mi ha dato ragione. Sentiamo il contributo che come ogni lunedì ci inviano gli amici youtuber degli Asprillas. Sentiamo.
Buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori da Lollo degli Asprillas. Lotta senza quartiere quest'oggi per decretare il migliore e il peggiore di Ternana Parma. Koulibaly con una prestazione in costante affanno difensivo e un pericoloso rigore regalato agli avversari batte Cici Zola, che l'aveva fatta grossa sul gol subito, ma perlomeno ha innescato l'azione del vantaggio crociato. Per il migliore, ottima la prestazione di Bonnì, che mette chili e tecnica al servizio della squadra, ma vorrei premiare Benek, che alla terza partita in una settimana regala una prova assolutamente maiuscola, movimenti da attaccanti di categoria e freddezza sotto porta. Continuate a seguirci e rimanete sintonizzati con Palla in Tribuna. Saluti a tutti.
E questi erano gli Asprillas per dare un'ulteriore voce, insomma, ecco, dal mondo Parma, dal mondo dei tifosi. Buongiorno, io mi curo dei risultati di tutti, però mi accontento di avere 4 punti sulla seconda a Reggio. Luigi scrive questo: se finiamo il campionato con il centrocampo a 3 non ce n'è per nessuno. Luca, insomma, questa novità di Pecchia viene accolta positivamente da tanti, che poi è novità fin lì, perché in realtà diciamo che la posizione in campo è sempre diversa per le due mezzali. Può giocare più avanti Hernani, come ha fatto rispetto a Cipriene, perché questi sono gli interpreti, così come quando c'è Somme che gioca un po' più avanti rispetto a Bernabeu, o a volte ha giocato anche più indietro con Bernabé più avanti. Poi diciamo sempre come viene interpretato il modulo al di là del centrocampo a 3 o a 2, ecco, aggiungo questo, però come assortimento del reparto certamente c'è più filtro e più copertura rispetto a tante altre partite. Sentiamo, a proposito invece di attaccanti, anche gli Asprillas lo hanno citato, Bonny come migliore in campo per fisico, per tecnica, davvero devastante a livello di fisico in Serie B. Sentiamo cosa ha detto dopo la gara.
Forse oggi hai giocato più prima punta del solito.
Sì, oggi era una partita importante per noi, per il nostro percorso. E, abbiamo vinto tre punti importanti per il nostro obiettivo. Oggi ho giocato da punta, però per me non cambia tanto di giocare da punta o più a sinistra o più basso. Mi metto al servizio della squadra, allora non mi preoccupo del posto di dove sono. Certo che mi piace di più giocare a punta, o mi sento bene qua, più alto, ma sono sempre felice a giocare a calcio, sempre.
Senti, il Parma arrivava da due pareggi consecutivi, no? La Ternana da un buon momento, il Parma qui non aveva mai vinto nella sua storia calcistica, quindi oggi un altro passo importante per voi. Che significato ha questa vittoria adesso?
È una vittoria importante per il spirito della squadra. Abbiamo fatto due pareggi di file. Allora adesso una vittoria fa sempre bene, e non sapevo per la storia, però è sempre bene di vincere. Allora siamo tutti contenti.
Rispetto alle ultime partite, non hai giocato nella gara con il Cosenza, tu hai giocato più verticale, come diceva giustamente il collega, davvero centravanti. In occasione del gol si è visto appunto che tu hai cercato proprio la profondità con uno scatto che ti ha permesso di raggiungere il pallone. Cos'è cambiato nella squadra secondo te che ti ha permesso di poter giocare in questo modo?
Tutte le partite sono differenti. Oggi abbiamo già giocato con tre centrocampista, allora abbiamo bisogno di più profondità dalla punta, di andare sempre.
Tu pensi che questo sia l'assetto che si possa riproporre nella gara contro Brescia venerdì prossimo?
Questa è una domanda che dirà il mister, non a me.
Palla in tribuna
e vedremo cosa succederà come formazione venerdì sera. Ricordo anche un po' quella che è la composizione della prossima giornata, che sarà la numero 29, quindi mancano 10 partite alla fine. Qualcuno fa già qualche calcolo di punto, come abbiamo sentito giustamente prima da Marco Balestrazzi. Allora, la giornata inizia proprio con Parma-Brescia venerdì sera 20:30, sabato poi Cosenza-Cittadella alle 14, così come Modena-Feral-Pisalò, Spezia-Sud-Tirol. E poi alle 16:15 sabato Pisa Ternana Catanzaro Regina e l'attesissimo anche in chiave Parma Cremonese Como. Poi domenica si completa il quadro alle 16:15 con Lecco Palermo e sempre alle 16:15 con Venezia Bari, quadro che, mi scuso, si completerà poi lunedì perché torna anche questo posticipo proprio di lunedì. Ci sarà Sampdoria-Ascoli alle 20:30. In classifica, come sappiamo, il Parma ha guadagnato un punto sulla terza, un punto sulla seconda, ora siamo a più 6, a più 7 con la Cremonese che è tornata a seconda ai danni del Venezia. Ma io sottolineo anche questo Catanzaro al quinto posto, oltre alle 4 diciamo sorelle di questo campionato di Serie B. Catanzaro che resta stabilmente nella zona playoff, non era scontato dopo l'ottimo inizio, l'exploit iniziale, invece è quinto, anzi si rafforza a 48 punti davanti al Palermo 46 e poi addirittura il Brescia è settimo a ben 10 punti di distanza dal Catanzaro che addirittura a più 12 dall'ottavo posto del Modena a pari punti col Cittadella, quindi di fatto è quasi, diciamo così, certo della partecipazione ai playoff dopo la promozione dalla Serie C alla Serie B, davvero un gran risultato per la squadra allenata dal tecnico Vivarini. Questa è un po' la classifica, il punto della situazione per la Serie B. Ci resta, a proposito di altri allenatori, non Vivarini ma Breda, ci restano a sentire proprio le sue parole dopo la gara. Le sentiamo, poi andiamo in pubblicità.
Dopo una prestazione così, secondo me se la meritavano, la riconferma tutti quanti. Grossi problemi di infortuni non ce n'erano stati e quindi credo che fosse giusto così. Poi dopo vale tutto e contrario di tutto, però onestamente secondo me era giusto fare così. Sicuramente gli episodi sono stati tutti contro, sia nei gol loro e sia nelle opportunità nostre. E quando giochi contro una squadra così forte, è logico che devi sperare che qualche episodio sia più a favore che contro. Però la squadra non ha mai mollato e anche appunto con tutti gli episodi che potevano anche essere bastonati, penso che il 3-1 stesso, perché tu in una fase tua più di spinta pigli il terzo gol, invece hanno continuato ad attaccare e a spingere. Rimane il fatto che ci sono degli errori sicuramente contro una squadra forte. Sul discorso del rigore a me non è un problema quello che decidano, se voglio mandare l'indicazione io come ho fatto l'altra volta la mando e decido. Quando così mi stava bene, che credo che sia giusto che Antonio provi a sbloccarsi in casa, stava facendo delle cose importantissime perché aveva fatto da solo il reparto e poi sbagliato il rigore fa parte del gioco, però l'altra volta ha sbagliato anche Gaston, non è che, quindi non credo che l'abbia nessuno dei due sbagliato perché c'è stato quel momento di discussione, ma poi discussione proprio molto minima. Più che altro dobbiamo imparare a tirarli meglio, quello sicuramente, perché sono opportunità belle, perché insomma. Però gli errori ci sono, rimane secondo me una buona prestazione, che non ci deve far sentire bravi, anzi, ma ci deve far capire che certe cose funzionano e altre vanno migliorate. E ha detto che non era fallo. La questione di centimetri, credo che l'abbia toccata appena prima Bonny, però non lo so onestamente. No. E a me piacerebbe fare sempre punti, perché le partite diminuiscono e perché siamo sempre quintultimi al momento, con l'idea anche di poterla anche peggiorare. E quindi gli altri fanno punti, tipo penso al Sud Tirol, che non è che facciamo una corsa su di loro, però era una squadra che era vicina e quindi insomma... Al momento i pensieri sono su questo, sull'idea di far più punti. Poi, nell'analisi di come stiamo, di come ci proponiamo, di come lavoriamo, ci sono tanti spunti positivi, ma non dobbiamo pensare di essere bravi. Quando incontri i primi della classe, al di là della partita, devi anche sperare che gli episodi siano un pochino dalla parte tua. Invece gli episodi sono stati tutti contro... Non dico zero, però insomma, e ci sta, come tipo Palermo, hai fatto una partita dove che poi dopo magari certamente la stanchezza, ha giocato gli stessi, gli altri hanno cambiato 5 giocatori, però credo che nelle dinamiche della partita poi non siamo venuti fuori noi un'altra volta, soprattutto nel secondo tempo, nonostante tutto il resto. Insomma, sono bravi, bisogna fare i complimenti. E noi dobbiamo lavorare per diventare più bravi. Gli attacchi del Parma ci saranno secondo me in ogni partita di questo campionato, le ripartenze, perché hanno dei giocatori proprio per caratteristiche strutturati, veloci, veramente bravi. E quando che il 45esimo entra Mann è normale che questo poi abbia delle ripartenze. E l'idea di riproporsi, noi in ogni caso abbiamo iniziato il secondo tempo in due gol sotto, e quindi se non rischi qualcosa... diventa dura, si è andati in vantaggio e secondo me ha creato anche tante altre situazioni, e non proprio frenetiche, perché ci sono stati dei sviluppi secondo me molto interessanti da tutti e due i lati del campo. Ebbene, logico che appunto nell'essere frenetici, non nell'essere nel proporsi, a volte sei fuori con tanti giocatori, ma se no fai fatica anche a tirare in porta. E questi, quando poi pieno parla, hanno gente che fa 50 metri palla al piede, la difende, e credo che veramente, anzi tutto sommato, una, non dico che abbiano rischiato poco, però il rischio era di pigliarne anche di più in ripartenza. Invece l'unico che abbiamo preso è su una grandissima giocata secondo me di Ma, perché il raddoppiato ha visto il giocatore di spalle e l'ha servito, e su un altro episodio là dove in area è stata una questione di centimetri. Però appunto il discorso è questo, cioè devi anche sperare che vada qualcosa meglio, cosa che oggi non è andata, meglio come episodi non è andata. Rimane secondo me il fatto appunto molto positivo che la squadra ha continuato fino al 90esimo a proporsi, a fare, a spingere, anche a crederci, non raggiungendo niente di punti, però secondo me con una bella mentalità. I vari periodi dell'anno, mi sembra che occasioni ce ne sono, soprattutto nelle ultime partite, perché a Reggio Emilia hai fatto 2 gol, a Palermo ne hai fatti 3, oggi ne hai fatto ugualmente 1, sbagliando un rigore, prendendo un palo e creando secondo me tante altre occasioni. Quindi non lo vedo come un grosso problema quello del gol. Poi è logico che sicuramente possiamo far molto meglio, dobbiamo far meglio, però credo che nell'ultimo mese da questo punto di vista siamo stati fatti dei passi in avanti.
Palla in tribuna. Loca Top, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Loca Top, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma, telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
Dal 1975, Radio Parma, la prima nata.
Radio Parma.
Palla in tribuna, in studio Alberto Rugolotto.
Eccoci di nuovo in studio, in diretta a Palla in Tribuna. Qualche messaggio prima del nostro ospite. Cerchiamo di meritarci questa squadra, riempiamo il Tardini. Chiede un ascoltatore, e poi ancora sono contento perché Pecchia ha schierato il centrocampo che avevo previsto, con Estevez, appunto Ciprien, e poi Hernani libero di fare trequartista rispetto agli altri due interditori in fase di possesso e l'interruttore in fase di non possesso. Questa è la soluzione più equilibrata per questo finale, scrive Primo. E poi ancora attenzione, noi siamo a più di 7, a più 8 per gli scontri diretti e differenza reti, Roberto. Sì, questa è una cosa che ci ricordate in tanti. Noi ancora lo sappiamo, non facciamo quel calcolo perché attendiamo di capire poi quali squadre verso la fine proprio del torneo saranno rispettivamente seconda e terza, ma sì, nel caso le distanze fossero riferite alle squadre attuali in quella posizione in classifica, ci sarebbe poi il vantaggio per il Parma anche degli scontri diretti. Con noi c'è Luca Ampolini, buon pomeriggio Luca.
Eccoci, ciao Alberto, buon pomeriggio.
Grazie, grazie di essere in nostra compagnia. Ti chiedo anche a te un po' un'analisi a freddo di questo match dopo due passi falsi, ecco, forse non si possono nemmeno chiamare tali. Beh, diciamo una bella prova di forza, se vogliamo.
Beh sì, una bella prova di forza, soprattutto nel primo tempo. Nella prima mezz'ora specificatamente la squadra veramente ha dato prova di, così, di essere in salute, di essere forte. Sembrava quasi volesse dimostrare a tutti che i due pareggi sono stati due episodi, e ha veramente messo sotto la Ternana in maniera assoluta, e c'è stato un divario tra le due squadre. Ripeto, nella prima mezz'ora veramente quasi imbarazzante. Devo dire che insomma, anche nel resto della partita comunque la squadra ha fatto bene, ci sono stati momenti in cui la Ternana ha reagito con grande volontà, però subito dopo il gol del 2-1 il Parma ha ripreso a spingere con carattere e ha messo subito le cose a posto col terzo gol, cioè è stata una gara in totale controllo. Dopo due passi falsi, beh, uno secondo me, quello col Cosenza, perché a Como, insomma, contro una squadra accreditata per venire in Serie A, un pareggio credo ci possa stare al termine di una prestazione che fu molto positiva, perché di fatto il Como pareggiò solo unicamente per un errore del Parma.
Sì, Luca, guarda, concordo con te. Ecco, ti chiedo cosa ti ha più convinto di questa vittoria a Terni?
Beh, mi ha convinto il carattere, che è ritornato fuori con grande impeto, con grande forza. Mi ha convinto lo schieramento di Pecchia, che dopo così la formazione francamente discutibile contro il Cosenza ha ridato molto equilibrio alla squadra. Con questi tre centrocampisti è stato un 4-1-4-1 davvero ben congegnato, perché c'era Cyprien subito davanti alla difesa con Estevez ed Hernani, che fungevano di fatto da mezze ali, e i due esterni offensivi alle spalle della punta. Quindi un centrocampo molto ben strutturato, perché c'era palleggio con Cyprien, c'erano inserimenti con Hernani, c'era interdizione con Estevez, quindi insomma la squadra ne ha tratto grande beneficio. Io credo che se ci fosse stata una formazione del genere contro il Cosenza, sicuramente il Parma non avrebbe fatto fare ai calabresi una figura così lusinghiera. Però di fatto insomma ci sta che si facciano esperimenti, ci sta che ci siano passi falsi per poter migliorare e offrire prestazioni come quella di Terni.
Ecco, su questo Luca, giustamente tu l'hai sottolineato, ma in tantissimi nostri ascoltatori rimarcano le scelte sul centrocampo, no? Più filtro, più equilibrio, è vero che mancava Bernabé, però in tanti dicono, beh, ci può essere Bernabé al posto di Hernani, sempre con Cyprien e De Stevez. Ecco, secondo te questa è una scelta che può, diciamo, segnare anche un percorso da qui alla fine per Pecchia, oppure continuerà a cambiare anche in base all'avversario di turno?
Ah, non lo so, sai, l'anno scorso nell'ultima parte di campionato lui si buttò con uno zoccolo duro, definiamolo così, di uomini, per cercare di trovare le certezze che gli servivano per raggiungere determinati risultati. Quest'anno le certezze lui le ha ottenute in tanti modi, quindi è difficile capire. Io non credo che da un punto di vista tattico sia cambiato molto rispetto al solito. È vero che di solito giocavo 4-2-3-1, ma il 4-1-4-1 di fatto sposta uno dei due centrocampisti qualche metro indietro, ma di fatto anche con Bernabé la squadra è nel 4-2-3-1, ha sempre tre centrocampisti in fase di possesso. Uno di questi centrocampisti scivola un po' verso l'alto e va così a suggerire per la punta, ma stiamo parlando di dettagli a livello di posizioni. Viceversa, credo che siano state le caratteristiche dei centrocampisti in campo, a prescindere dalla posizione, tra metri avanti e indietro, a far capire e a mostrare un centrocampo davvero ben assortito. Quindi sicuramente questo centrocampo, secondo me, gli dà delle certezze. Poi è chiaro che Bernabé al posto di Hernani gli darebbe esattamente le stesse certezze. Però Cyprien, ad esempio, a me personalmente piace molto, perché ad eccezione di Bernabé è il miglior palleggiatore, passami questa definizione, che ha in squadra, cioè quello che riesce a far girare meglio la squadra, perché Hernani ha altre caratteristiche, Soma ha altre caratteristiche, Stevez ha altre caratteristiche, Bernabé può avere queste caratteristiche, ma Bernabé avere uno che possa sostituirlo, diciamo, qualche metro indietro e poter agire più da trequartista con Cyprien alle spalle, può dare al reparto ancora più completezza, ancora più forza.
Questo, guarda, sono d'accordo con te, poi dipende, giustamente l'hai sottolineato, dal tipo di partita che fanno gli interpreti, del tipo di interpreti poi, perché in realtà al di là dei numeri conta la posizione, i tipi di movimenti in campo, giustamente. Ecco, invece ti chiedo, sulla punta, abbiamo sentito anche Bonny prima, ha giocato più da centravanti, ecco, se vogliamo, in questa partita, anche questo è un aspetto che ti convince? Cosa mi dici questo ragazzo, che effettivamente per fisicità, Luca, è davvero in Serie B, è davvero un paio di spanne sopra tanti.
Ma lui è un giocatore che a me piace tanto, perché lui ha questa fisicità strepitosa, debordante, coniugata a una tecnica di primissimo livello, quindi stiamo parlando di un giocatore che, come ho detto tante volte, potenzialmente è un vero crack, perché ha grandi qualità. Lui ha fatto il centravanti, è chiaro che ha cercato di interpretare come meglio si sente lui questo ruolo. Poi lui centravanti d'area non lo sarà mai, perché lo vedi spesso venire fuori, lo vedi spesso giocare con la squadra, lo vedi spesso svariare un po', ma queste sono le caratteristiche che vuole Pecchia. Però lui ha dimostrato di avere una grossa qualità da centravanti nella partita di Terni, cioè ha allungato la squadra quando c'era la necessità di farlo, vedi il gol sull'aggio di Cizzola. Quindi diciamo che è il classico centravanti ideale da partite contro formazioni che ti attaccano, allora lì lui diventa devastante, perché negli spazi lui è sicuramente molto più efficace di Charpentier, di Colak, perché hai detto bene tu, a forza tecnica negli spazi si esalta. Quindi nelle partite, soprattutto fuori casa, dove affronti formazioni che cercano di aggredirti, un centravanti che ti allunga la squadra come lui è veramente tanta roba.
Luca, rimane, vista anche quanto successo insomma nell'ultima giornata, rimane la Cremonese secondo te la principale antagonista del Parma? Poi parliamo di primo posto, ecco, esuliamo anche dal discorso dei primi due posti per là.
Ma guarda, tutte le settimane cerchiamo di trovare questa antagonista. Io ieri ho visto tutta la partita, mamma mia quanto è andato bene la Cremonese, perché francamente non... il Modena deve veramente mangiarsi le mani per come ha giocato, per quello che ha sprecato e per quello che ha subito nell'ultimissima azione di gioco. A me non piace la Cremonese come gioca, è una squadra che vive di solidità e individualità, ma non ha un'organizzazione come al Parma o come ha ad esempio il Venezia, che secondo me sul piano strettamente legato ai valori di organizzazione e qualità, dopo il Parma è la squadra sicuramente più forte di questo campionato dal mio punto di vista.
Certo.
Però ecco, la classifica dice questo, però ripeto, sono talmente tutte lì che è difficile capire chi potrà spuntarla, ecco.
Infatti mi agganciavo proprio a questo, alla classifica, ti faccio quest'ultima domanda. C'è il Brescia, ecco, nel prossimo match per il Parma, squadra che poco alla volta, poi dopo l'avvio con tanti problemi che conosciamo eccetera, è salita al settimo posto, è in striscia positiva da 4 partite, ha vinto molto bene, insomma quantomeno nel punteggio contro il Palermo. Ecco, che partita ti aspetti?
Mi aspetto una partita difficile, perché sicuramente Maran ha dato un'identità molto, molto chiara a questa squadra. Mi aspetto una partita con una formazione che arriva a Parma in grande salute, perché l'ultima gara ha fatto molto bene, una squadra che ha da centrocampo in su sicuramente tanti uomini molto interessanti, perde qualcosina dietro, però da centrocampo in su secondo me è una squadra veramente da playoff, e quindi sicuramente non è una gara agevole, però è una gara che Parma deve cercare di portare a casa, perché è un campionato molto difficile, è un campionato che ti vede ovviamente assoluto protagonista, ma si entra in una fase focale che non permette più passi falsi, soprattutto per chi sta dietro, evidentemente, più che per chi sta davanti. Però sai, non c'è più tanto tempo per rimediare, quindi adesso ci vuole veramente l'ultimo sforzo per creare quel solco definitivo tra te e gli altri.
Diciamo che è ancora presto per le tabelle, ecco, diciamo così. Verso il finale del campionato. Luca, grazie davvero di essere stato con noi e chiaramente ti ritroviamo a Calcio e Calcio giovedì.
Grazie a te Alberto, buon pomeriggio a tutti.
Grazie a Luca Ampollini, Calcio e Calcio alle 21, anticipato come sempre da l'anteprima di Casa Ferrari alle 20:50. Vediamo gli ultimi messaggi, riempiamo il Tardini, esatto, ha ragione il precedente messaggio. Facciamolo nonostante la pioggia, con il Cosenza la curva era vuota, sì, però va detto che era una partita di martedì sera, il tempo era veramente da lupi, insomma, però soprattutto secondo me ha fatto differenza il giorno della settimana. Salutiamo il nostro amico Luca che ci segue sempre in modo fedele. Scusate, ma Charpentier non era in panchina sabato, no, non era tra i convocati. Bonny, certe giocate mi ricorda Zidane, scrive addirittura Rino. E poi ancora, giustissimo Ampollini sulla Cremonese, squadra solida e nulla di più, ma non possiamo aver paura di queste squadre inseguitrici. Questo il quadro anche dai nostri tifosi. Ricordiamo che peraltro per venerdì sera rientra a disposizione dopo la squalifica Balog, mentre si attende di sapere insomma qualcosa di più sulle condizioni di Bernabé, che aveva accusato un affaticamento muscolare. Io ringrazio Simonetta Collini in cabina di regia. Siamo arrivati al termine di Palla in Tribuna. State qui con Radio Parma, un saluto.